Cari fratelli, care sorelle, le notizie che abbiamo in questi giorni sono terribili, però se mi è concesso voglio ricordarvi che facciamo parte del corpo glorioso di Cristo, che è morto e risuscitato, e per mezzo di Lui dobbiamo sempre avere accesa la speranza, con una fiammella che giorno per giorno si deve rinvigorire e prendere possesso del nostro corpo e farci gridare ed esclamare la nostra felicità e cadere ai piedi del Signore per poterlo ringraziare, nonostante le difficoltà, nonostante le imperfezioni di questo mondo. Ringraziare perché l'abbiamo conosciuto e vogliamo ancora conoscerlo sempre di più, se questo è nei Suoi piani. Questa mattina quello che ha letto il fratello e tutte le preghiere sono, credo, state guidate dallo Spirito di Dio, e quello che ha letto il fratello Enzo è proprio una parte che volevo leggere anch'io nelle riflessioni di questa mattina. Prima però di addentrarci in pieno in quello che è la parola del Signore, volevo leggervi una poesia di Primo Levi che abbiamo già letto in passato durante un culto, però credo sia bene ricordarsi cos'è stato in passato e dove noi andiamo a innestarci come credenti. E la poesia dice questo, è una prefazione al libro Se questo è un uomo. Voi che siete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate, tornando sera, il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato, vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi. Ripetetele ai vostri figli, o vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. Perché noi abbiamo letto questo, io ho avuto in cuore di leggere queste righe. Non sapevo se leggerle o meno, comunque è un po' di tempo che ce l'ho in cuore, perché si ricollegano a quella che è la nostra eredità, fa parte della storia passata, ma di anche quello che sarà poi la nostra eredità. La storia di Israele, noi come credenti non dobbiamo dimenticarci cosa è stato e cosa anche per colpa nostra, indiretta per colpa nostra, perché noi siamo comunque responsabili, anche se non abbiamo commesso il male, siamo responsabili nei confronti delle generazioni che verranno nel ricordare cos'è stato. E questo è un compito che i figli del Signore spetta in pieno. Un figlio del Signore sincero non può rinunciare a questo. O vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. Ecco, adesso volevo leggere la prima parte dei versetti che sono in Giobbe, a pagina 523, il capitolo 19, i versetti che vanno dal 19 al 27. Chiedo a qualche volontario di leggerlo.
Tutti gli amici più stretti mi hanno in orrore. Quelli che amavo si sono rivoltati contro di me. Le mie ossa stanno attaccate alla mia pelle e alla mia carne. non mi è rimasta che la pelle dei denti. Pietà, pietà di me, voi, amici miei, poiché la mano di Dio mi ha colpito. Perché perseguitarmi come fa Dio? Perché non siete mai sazi della mia carne? Oh, se le mie parole fossero scritte, se fossero impresse in un libro, se con lo scalpello di ferro e con il piombo fossero incise nella roccia per sempre. Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. E quando, dopo la mia pelle, sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò a me favorevole. Lo contempleranno i miei occhi, non quelli di un altro. Il cuore dal desiderio mi si consuma. Se voi dite come lo perseguiteremo, mentre la radice della tribolazione è già dentro di me, temete invece per voi stessi la spada, perché furiosi sono i castighi della spada, affinché sappiate che c'è una giustizia.
Poi andiamo nella seconda parte, che è la lettera ai Romani, al capitolo 8, versetti dal 18 al 27.
Infatti, io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che ora tutta la creazione geme ed è in travaglio, non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, poiché siamo stati salvati in speranza. Or la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti, quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Allo stesso modo, ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio.
Grazie. Buongiorno. Abbiamo letto una parte importante della storia di Giobbe. Giobbe è un ebreo che è vissuto, secondo alcuni, all'epoca dei patriarchi, e secondo altri, i fatti si sono svolti, sono stati scritti durante l'esilio degli ebrei. Comunque è considerato forse il libro più antico di tutta la Bibbia. Giobbe visse in un paese che si chiamava Uz, nelle zone ad est di Israele, vicino al deserto. Era una persona integra e pia, e infatti possiamo sapere che il suo nome significa perseguitato. Questo lo leggiamo nella Bibbia e nei nostri manuali. Raccontando brevemente, riassumendo la sua storia, vediamo che Satana chiede al Signore di poter provare la sua fede, e il Signore, perché Satana considera Giobbe come tutte le altre persone, cioè una persona che crede per opportunismo, perché ha ricevuto beni e privilegi, aveva numerose animali, aveva anche numerosi figli, una famiglia prospera ed era rispettato da tutte le persone. Però il Signore, osservando dall'alto Giobbe, sa che è un uomo che si comporta bene, un giusto agli occhi di Dio. E quindi permette a Satana di tentarlo nel vivo. E infatti vediamo, leggendo la storia, che perde le sue proprietà, perde addirittura i figli, e alla fine Satana lo colpisce anche nel suo corpo, perché sappiamo che Giobbe è stato colpito da un'ulcera tremenda che dai piedi ha preso poi tutto il corpo, e doveva persino grattarsi con dei vetri, mi sembra di ricordare, per poter avere dei cocci, per avere sollievo. Ma nonostante tutto questo, vediamo che Giobbe si mantiene fedele al Signore. Infatti esclama: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Non solo questo gli succede a Giobbe, persino sua moglie gli dice, quando lui è colpito da un'ulcera: ancora stai saldo nella tua integrità, ma lascia stare Dio e muori. Quindi un consiglio proprio sciocco e di una persona proprio che non aveva il minimo timore di Dio. Possiamo quindi considerare Giobbe come una persona a terra, un uomo a terra, disperato per la sua situazione, che per tutti gli eventi gli erano stati contrari e l'avevano portato in una condizione proprio miserevole. Persino gli amici non gli sono solidali. Sono tre amici che vanno per consolarlo e alla fine non fanno altro che accusarlo di un peccato nascosto. Questo a volte può capitare anche a noi, quando vediamo una persona in disgrazia, diciamo: ma è il tuo comportamento sbagliato che ti ha provocato questo. Questo però non è un comportamento sano per un credente, perché sappiamo che il Signore non vuole sacrifici ma vuole misericordia. Comunque, a parte questo, gli amici di Giobbe non lo incoraggiano e gli danno dei consigli che poi alla fine possono essere considerati solamente delle cose vane e terrene, perché continuano a fare solamente della filosofia. Giobbe però, nonostante gli amici gli danno contro, lui non sostiene di essere perfetto, ma considerando il suo, conoscendo molto bene la fede che ha nel Signore e conoscendo il suo comportamento, lui ritiene che il castigo con cui Dio a cui Dio l'ha posto di fronte è sproporzionato rispetto a quello che è il suo peccato. Vediamo che il malessere di Giobbe è descritto in questa parte che abbiamo letto anche dal punto di vista fisico. Dice che le sue ossa sono attaccate alla pelle e alla carne, non mi è rimasta che la pelle dei denti. Rende proprio l'idea di una persona scavata e provata dalle fatiche fisiche e dalle difficoltà, e anche dal punto di vista dell'anima penso sia stato quasi annientato dopo tutte queste sofferenze. Infatti chiede persino pietà agli amici, cosa che loro non sono stati in grado di dargli: perché la mano di Dio mi ha colpito? Perché gli amici devono continuare a perseguitarlo come fa Dio? Perché non siete sazi della carne di Giobbe, dice ai suoi amici, lasciatemi in pace. Ma poi succede una cosa inaspettata, cosa che i tre amici di Giobbe non erano stati in grado di arrivarci, o non hanno avuto la sensibilità, o non sono stati benedetti dal Signore, questo non lo posso sapere. Giobbe ha questa intuizione che credo gli venga data dallo Spirito del Signore, che comunque sa, nonostante che è stato duramente colpito, arriva a quello che è il fondamento della fede cristiana, cioè la vita dopo la morte. Infatti dice: il mio Redentore vive e alla fine si alzerà sulla polvere. e quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò a me favorevole, lo contempleranno i miei occhi, non quelli di un altro. Il cuore dal desiderio mi si consuma. E questo è il significato del Vangelo in cui crediamo anche noi. A questa intuizione Giobbe, che dopo tutto, dopo tutte le difficoltà, mantenendosi fedele, vedrà il Signore dopo la morte. Arriva persino a considerare il corpo come un peso di cui un giorno dovrà spogliarsi. Arriva a affermare l'esistenza della vita dopo la morte. Esprime anche il desiderio lacerante di voler contemplare il Signore e di vederlo finalmente a Lui favorevole. Dio, sappiamo che, continuando a leggere nei capitoli successivi, prova Giobbe per correggerlo e ridimensionarlo attraverso l'afflizione, per piegarlo in modo tale che inizi a rendersi conto della sua condizione di essere umano, in modo tale che possa lodare il Signore per le sue opere. Tutto quanto quello che noi abbiamo nella nostra vita è dovuto alla grazia del Signore, e l'uomo non può capire come ragiona e agisce il Signore. Tutto quello che possiamo percepire di Dio è fatto, è il frutto di una benedizione e di una sua grazia, non dipende certo dal nostro comportamento. Solo nel comprendere la grandezza di Dio e nel conoscere la nostra inadeguatezza possiamo sperare di avvicinarci a Lui. L'infinita grandezza del Signore dovrebbe annientarci. Ma veniamo ora al motivo per cui noi, credenti in Gesù, possiamo capire il collegamento con il racconto di Giobbe. Il motivo della sofferenza di Giobbe, e qui ci ricolleghiamo con la lettera ai Romani, dove parla della sofferenza della creazione, sta nel peccato che si è introdotto nel mondo e nel potere che ha Satana. Nonostante il Signore sia comunque infinitamente superiore a Satana e non avrà mai vinto Satana nei confronti del Signore, solo che vivendo in questo mondo siamo soggetti alle interferenze esterne, il comportamento di altre persone malvagie che magari influiscono sulla nostra realtà quotidiana, anche se noi magari siamo innocenti o se non facciamo nulla per attirarci delle disgrazie. Sappiamo che Giobbe chiama il Signore Redentore, che si innalzerà sulla polvere. Anche noi, essendo credenti nel Dio che è risuscitato in Gesù, che è un Dio che è appartenuto alla terra di Israele, a cui appartiene anche la terra di Israele, aspettiamo l'adozione e la redenzione del nostro corpo, poiché siamo stati salvati in speranza, come dice proprio i Romani, dice: sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Non solo essa, ma anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, perché siamo stati salvati in speranza. Il fatto che noi siamo stati salvati in speranza, come facciamo a comprendere questo fatto? Ne siamo certi perché abbiamo creduto in Gesù, nel sacrificio di Gesù che ha scorciato la linea di separazione che divideva l'uomo da Dio e ci ha permesso di entrare per fede al cospetto del Signore. Come lo Spirito di Dio ha rivelato a Giobbe che un giorno vedrà Dio dopo la morte, così lo Spirito viene in nostro aiuto ed intercede per noi che soffriamo con sospiri ineffabili. E questo è l'aiuto che ci dà il Signore, il suo Spirito, che ci solleva nonostante le difficoltà e intercede per noi per poter darci coraggio e incoraggiarci ad andare avanti in questo cammino. Vedete, cari fratelli, riallacciamo a quello che abbiamo letto in precedenza quella poesia di Primo Levi, e il fatto, e ci rilasciamo anche al, al fatto che lo spirito intercede con sospiri ineffabili. Questa settimana vi racconto due cose che mi sono successe, però queste cose mi hanno dato comunque un gran sollievo. Sono due racconti che, parlando con delle persone care, è uscita la potenza del Signore e la tranquillità e la pace che ti può dare il Signore. Il primo racconto, tra virgolette diciamo, è una cosa che mi ha raccontato Daniela. Mi ha descritto una mattina che andava al lavoro, che con la macchina è passata in campagna, dalle parti di Andezeno, ha visto un prato dove c'era la rugiada tutto verde, tutto limpido, cristallino, c'era un po' di nebbiolina che si alzava da questo prato. Sapete, quando la nebbia è sollevata da terra anche solo 40-50 centimetri, non sono nuvole e non è neanche nebbia, è qualcosa che aleggia lì e si solleva dalla terra. E questo ci ha fatto venire in mente, ha fatto venire in mente a Daniela, però ringrazio il Signore che lo stesso benedizione che ha avuto Daniela, lo Spirito di Dio l'ha fatta avere anche a me. E questa benedizione è questa, che ci ha fatto venire in mente la creazione, questo episodio, questa scena descritta. Quando leggiamo nella Genesi, al capitolo 1, versetto 2, infatti sta scritto: la terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E questo Spirito aleggiava anche in quella campagna che ha visto Daniela. E questo Spirito, che sappiamo comunque è presente, anche se a volte non riusciamo a vederlo. Ebbene, questa immagine ci ha fatto pensare, a me e Daniela, al Signore che si muove su questo mondo informe e vuoto, se è vuoto senza di Lui. Il pensiero della Sua presenza mi ha riconciliato con Lui e con il creato, mi ha calmato, mi ha fatto pensare che non sono solo, che a me pensa Dio, il Signore di Israele, come ha già fatto in passato tantissime altre volte. Mi ha creato, mi ha già fatto un onore nel darmi la vita e nel crearmi e nel mettermi nell'epoca e nel crearmi, facendomi l'onore di darmi la vita, mi ha fatto un ulteriore onore nel mettermi nell'epoca in cui vivo, perché non potevo vivere in un'altra epoca, sarei stato un folle quando uno fantastica di voler vivere in un'altra epoca migliore. È una follia, è un sogno, è una vanità che non fa parte di quello in cui noi crediamo. È una cosa che ci lascia solamente, non è che ci allontana dal Signore, ma non ci dà niente, è una cosa non utile. E quindi lo ringrazio perché mi ha fatto vivere nell'epoca in cui vivo e mi ha fatto incontrare Lui, le persone che ha voluto Lui che io incontrassi. E questo mi ha fatto pensare alla Sua grande sapienza e intelligenza, che se uno non si abbassa un attimo al di sotto di questa nebbiolina nei campi, non riesce a vedere e non riesce a capire l'infinita grandezza e sapienza del Signore nel fare le cose come le ha fatte. Questo è il primo episodio che è successo. Il secondo pensiero, che si ricollega questa volta veramente alla lettera alla poesia di Primo Levi e anche alla speranza che Giobbe ha nel desiderare ardentemente di vedere il Signore alla fine, dopo tutte le difficoltà, è quello che è legato al racconto del ritorno in patria degli ebrei. Molte volte, parlando con dei fratelli, ricordiamo degli episodi della storia, quando gli ebrei ad esempio dopo l'Olocausto sono ritornati nella terra promessa, in Israele, quando vanno con delle operazioni militari a recuperare dei loro fratelli sparsi e soggetti a schiavitù nel mondo, o sequestrati, oppure anche popolazioni come ad esempio gli ebrei di colore, i Falashah, che sono stati riportati in Israele con delle operazioni militari che nessun'altra nazione al mondo avrebbe potuto chiamare come operazione Mosè o operazione Salomone. Noi crediamo in questo, che il Signore adempie per noi queste operazioni, fa Lui, porta a termine queste cose. Gli uomini sono solo dei mezzi. Adesso l'ultima operazione che sta facendo Israele si chiama Ali di Colomba e riporta gli ultimi ebrei di colore in Israele. Ma non solo, il miracolo anche grande è che vanno a prenderli in Etiopia e ci sono ebrei e credenti cristiani in Gesù che lavorano insieme per raccoglierli, per insegnargli l'ebraico, per far sì che quando finalmente entreranno nella terra promessa non siano sprovveduti, non sappiano già la lingua, possano integrarsi più facilmente. Ebbene, cari fratelli, se, come dice Primo Levi, consideriamo le sofferenze e le prove che hanno dovuto sopportare queste persone in tutto l'arco della storia, dalle crociate all'inquisizione, a tutta una serie di cose che non si dovrebbero, si devono nominare solo per ricordarle alle generazioni future, ma che non hanno neanche, non sono neanche degne di essere considerate come delle cose che l'uomo ha fatto. Comunque sappiamo noi dalla storia che per 2000 anni sono stati perseguitati per essere uccisi da altri uomini, non per essere uccisi da un temporale o da una catastrofe naturale. Provate a pensare alla gioia e come si devono essere e come si deve essere allargato il loro cuore al solo pensiero di tornare in patria in Israele. La sola parola, credo, possa, la sola parola di Israele, di terra promessa, Eretz Israel, la chiamano gli ebrei, credo possa provare per loro, possa far provare a loro un fremito e un'emozione tale, mista a gioia, che scalda il loro cuore. Le deportazioni, i sequestri, gli attentati, gli omicidi, le efferatezze peggiori, lo sterminio sistematico di interi bambini, di famiglie, non sono stati cancellati da una patria e dalla realizzazione di un progetto politico, ma il ritorno a casa degli ebrei ha lasciato in questi cuori, il ritorno a casa degli ebrei in Israele ha lasciato nei loro cuori il posto alla una gioia piena, dolce e completa. Provate a pensare a cosa hanno provato nella loro stessa carne, nei loro cuori, per essere annientati prima nello spirito e poi nel corpo, a non essere più uomini pur essendo ancora vivi, a considerare la morte come una liberazione. È quello che a cui è arrivato Giobbe. Anche a me, cari fratelli, io che non sono ebreo di sangue ma desidero far parte anch'io di questa nazione santa, pur non avendo provato in famiglia dolori paragonabili adesso, soffro con loro. Mi pento sulla polvere, nella polvere e nella cenere, come si è pentito Giobbe. Mi sento responsabile e graziato perché sono ancora in vita. Mi sento responsabile perché sono vivo e mi sento responsabile di dover contribuire alla causa di Israele dicendo la verità. Che loro, la verità è questa, che sono loro sono nostri fratelli ed anch'io gioisco per il loro ritorno in patria, nella terra di Israele. Che anche il mio cuore sia aperto a queste notizie, ma non con quell'emozione vana e sentimentale, ma con un'emozione vera che scioglie i cuori induriti da troppo calcare, e attraverso il sangue questa emozione arriva a tutte le parti del corpo, ai muscoli e alle ossa, ai tendini, e gli ridà forza e speranza che un giorno anche noi, come Giobbe, potremo rivedere Dio e ritornare finalmente a casa. Questa forza noi ce l'abbiamo nelle mani, dobbiamo solo stringerle e far sì che non scappi, abbassarsi all'altezza di quella nebbiolina. Ecco, cari fratelli, io credo che queste possano essere due esempi di sospiri ineffabili a cui il Signore ci ha destinato. Lo ringrazio perché ci ha fatto partecipi di questo suo piano perfetto. Non sappiamo cosa ci darà il futuro, cari fratelli e care sorelle. L'unica certezza è aggrapparsi al Dio Santo di Israele. che possa guidarci e proteggerci in questo mondo che non promette niente di buono. Non promette niente di buono per gli ebrei, perché vediamo cosa sta succedendo in questi giorni in tutto il mondo, ma questo è una cosa che è sempre stata, ma non promette niente di buono neanche per chi si comporta secondo le regole, perché le regole, essendo umane, sono ingiuste e si trova sempre il modo per aggirarle. Quindi, cari fratelli, vi esorto a ricercare questi sospiri ineffabili, a ricercare, aggrapparsi con forza a Dio, come si sono aggrappati quegli ebrei Falajà, che si sono letteralmente abbandonati ai loro salvatori, che in questi aerei stracolmi di persone facevano una spola continua dall'Etiopia in Israele, battendo tutti i record dell'aviazione. Ecco, affidiamoci al Signore, signori e cari fratelli, scusate, e confidiamo in Lui. Questa è l'unica cosa che posso dirvi. E in più sappiate che la Chiesa è comunque una corazza, non si deve disunire, si deve, come il cuore che è colpito da questa emozione e dà forza al sangue, alle vene e ai muscoli, in modo tale che il corpo si rinvigorisca, così la Chiesa deve, quando c'è una persona debole, tendere la mano e rialzarla, rifarla tornare all'interno, cercare di sopportare tutti insieme il peso delle cose che ci succedono. Grazie Signore, grazie per Israele, grazie per Gesù e grazie perché un giorno ti rivedremo. Amen. Amen.